Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Bene, allora riprendiamo il nostro cammino del Vangelo di Matteo e la volta scorsa avevamo letto parte del capitolo 4 che stasera appunto concludiamo e poi cominceremo il capitolo 5, 6 e 7, vediamo dove stasera arriveremo di questo importante discorso della montagna, cosiddetto discorso della montagna. Ricordiamo sempre, noi leggiamo questo libro che è un Vangelo, e Vangelo non solo perché è stato chiamato così dai primi cristiani, perché anche proprio cioè, tipo il contenuto, non è solo il titolo dice anche tutto il contenuto, cioè una buona notizia. La buona notizia che per i cristiani. Quest'uomo molto particolare, Gesù di Nazareth, rivela nella sua vita, no? E in tutto quello che ha fatto e in tutto quello che ha detto. E mi piace dire così con una frase che noi cristiani non crediamo in Dio. Abbiamo cominciato 8:30, il Matteo 8:30. Ok, tranquilla, siamo. E noi cristiani non crediamo in Dio, detto così, noi cristiani crediamo in Gesù Cristo che ha rivelato un volto particolare di Dio. E ecco, allora questo ci rimanga un po', spero, nel sottofondo per dire no, l'attenzione di fondo nella lettura che facciamo. Il capitolo, abbiamo visto capitolo 3, l'inizio della predicazione di Giovanni Battista, nella quale si inserisce Gesù, e poi questo primo gesto con cui Gesù appare appunto nei Vangeli da adulto, cioè che è quello di farsi battezzare da Giovanni Battista, insieme a tanta folla che andava a farsi battezzare. Allora dicevamo l'inizio, che è il primo gesto che dice il suo programma, cioè il programma di uno che viene a farsi fratello nostro, fratello di ciascuno, fratello di tutti, in solidarietà con tutti, partendo da quella situazione, no, in cui Giovanni battezzava e con il senso anche del battesimo che abbiamo visto. Proprio perché è solidale a noi e allora vive la nostra fatica della libertà, le tentazioni, il brano della volta scorsa. Allora, le tentazioni si concludono il racconto al versetto 11 dove si dice che il divisore lo lasciò. Ricordate il divisore della volta scorsa, dicevamo la tentazione in fondo si gioca proprio su questo, no? Cioè su quella falsa idea che o sei con Dio e quindi sei contro l'umano, o sei con gli uomini e quindi sei contro Dio. Allora è colui che divide, che mette contro l'uno con l'altro, no? L'uno contro Dio. E allora il diavolo lo lasciò ed ecco gli angeli, gli si avvicinavano e lo servivano, questo annuncio, questi annunciatori che gli si fanno vicini, no? In qualche modo è una immagine profetica di una terra dove finalmente si possa essere vicini gli uni agli altri, non più contro, non più divisi, ma vicini e l'uno per l'altro. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, siamo al versetto 12, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth ed andò ad abitare a Cafarnao sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Allora Giovanni viene arrestato e Gesù abbandona il sud, nel senso che Giovanni, ricordate, ci viene detto che battezzava oltre il Giordano, nel deserto oltre il Giordano, per cui i cristiani poi nel IV secolo hanno cominciato a costruire delle chiese dove all'interno c'erano delle grandi vasche battesimali nella parte orientale del Giordano, cioè quella che attualmente è la Giordania. E allora Giovanni viene arrestato, Gesù si stacca, non si sa bene perché si stacca, forse probabilmente per tirarsi fuori col suo gruppo. Il gruppo di Giovanni si deve essere frantumato e una parte dei discepoli di Giovanni seguiranno Gesù. Come faccio a dire questa cosa, che il gruppo si è frantumato? Semplicemente perché negli Atti degli Apostoli Paolo incontrerà dei discepoli di Giovanni che non avevano conosciuto il battesimo di Gesù, per cui se ne deduce che non tutti hanno seguito Gesù. E un gruppo che si sposta a Cafarnao, sulla riva del mare. E interessante questo, l'indicazione Nazareth per andare ad abitare a Cafarnao. Di per sé si sa, ci sono i resti di questa strada che da Nazareth portava a Cafarnao e viceversa. Passa attraverso una valle che poi si vede dalla zona del lago, la Valle delle Colombe, e allora è molto probabile che Gesù sia passato attraverso questa via. E Matteo lo legge, vedete, come compimento, no? Compimento dell'oracolo profetico, della parola dei profeti che parlavano appunto della terra di Zabulon, della terra di Neftali e il nord, questa terra che poi sarà chiamata la Galilea delle genti. E Galilea delle genti perché sarà la terra che sarà conquistata per prima, il regno del nord, dagli Assiri, e la politica degli Assiri era quella di smembrare il popolo conquistato e di portarlo in luoghi diversi e al posto di quel popolo o ai resti di quel popolo aggiungere altri pezzi di altre popolazioni. Era una se volete una, no, un modo di fare la guerra, di distruggere i popoli in qualche modo, smembrandoli. E allora la Galilea sarà sempre una terra mista. Interessante, Gesù cresce e poi il suo ministero si svolgerà prima di tutto, no, in una terra dove c'è tanta gente, con anche speranze, fedi diverse. E qui il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione ombra di morte, una luce è sorta. E allora Gesù cominciò a predicare, a dire: convertitevi, perché il regno di Dio è vicino. E questo sarà anche l'annuncio che risuonerà in Marco, più o meno con le stesse parole: il regno di Dio si fa presente, per cui ci si può convertire. Convertire in ebraico viene dal verbo shuv, che significa ruotare a 180 gradi, no? Si sta andando in una direzione, si fa una curva a U, no? E si torna indietro. Allora è l'invito a tornare, no? Quasi come dire la nostra condizione abituale è fuggire. La nostra condizione abituale normalmente è fuggire. Da che cosa? Dalla vita. Dalla vita. Nel senso che ci sono dentro di noi spinte, e non solo spinte, ma a volte percorsi di morte, che sono fuga dagli altri, fuga dalle relazioni, fuga, no? E quindi cammini di morte. E allora l'annuncio è che il regno di Dio, e torneremo su questo, il regno di Dio è uno dei temi centrali poi della predicazione di Gesù, e si è fatto vicino, per cui si può tornare. E questo è interessante perché anche la conversione parte dal fatto che i profeti diranno: Signore, ritorna e noi potremo tornare. Cioè quasi a dire: Signore, convertiti e noi ci potremo convertire. Torna a noi, se tu ti fai vicino, noi possiamo tornare. E mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Lasciarono le reti, scusate, e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il padre e il loro padre e lo seguirono. Allora è interessante che il Signore crea subito gruppo, relazioni, fraternità. Qui ci viene raccontato questo Gesù che passa, che li chiama, loro lasciano tutto e lo seguirono. Il Vangelo di Giovanni ci dice che erano, che probabilmente storicamente erano nel giro di Giovanni il Battista, per cui, cioè, nel senso che non possiamo leggerlo immediatamente come un fatto storico, no? Cioè, se tu stai fuori, stai leggendo il giornale, passa uno e ti dice: seguimi, no? E tu lasci il giornale e lo segui, io direi che un po' devi farti vedere, cioè, nel senso che c'è qualcosa che, no? E allora qui dice un'altra cosa, naturalmente, non dice tanto il fatto, no, così, che qui c'è il significato, no, di una personalità, di una parola autorevole, no, che chiama a relazione, chiama a una sequela. Attenzione, è una relazione di discepolato. Quando il Signore li chiama, questo venite dietro a me è un po' il termine proprio tecnico del discepolo, che si mette dietro al maestro. Cosa fa il discepolo? Si mette dietro al maestro. E questa cosa è interessante, e a me piace ogni tanto risottolinearla, perché non so se noi più o meno ci consideriamo discepoli, cioè, nel senso che se ogni tanto qualcuno ci dice, ci vede con la Bibbia, no? Magari ci domanda, uno dice: sai, perché sono cristiano? No? Ok. E che è anche molto bello, come, no? Anzi, il fatto, cioè, cristiano oggi può essere tutto. Nei paesi, non so se ancora anche a Bari, per dire quante persone c'erano l'altra sera in piazza, si dice quanti cristiani ci sono, no? Quindi c'è un uso proprio generico. Il cristiano ha, nel senso più profondo, è di Cristo, no? Dice una relazione profonda, no? E, come dicevo già l'altra volta, in ebraico oggi ci chiamano Nazareni, però anche discepolo è bello, no? Perché poi, fra l'altro, i Vangeli parlano di discepoli e discepole. E discepolo, normalmente non ci definiamo discepoli, no? Chi sei un discepolo? Perché la domanda poi è: di chi? No? Io sono discepolo di chi? In genere sono i professori che sono stati discepoli, altri professori, e allora molte volte di grandi uno dice: io sono discepolo di quel professore. E allora, però qui si parla di discepoli, di chi? Di Gesù. E discepoli, si è discepoli per imparare. Per imparare, e forse qualcuno ve l'ho già detto, ma io l'ho compreso un po' di più questo rapporto discepolo-maestro proprio con l'iconografia, perché proprio lì, allora, cercando qualcuno che mi introducesse all'arte dell'iconografia, cercavo qualcuno che, no, da guardare, da vedere come faceva, da ascoltare le sue parole. E quando anche lì non è facile trovare dei maestri, ma quando finalmente ne ho beccato uno che era bravo, sono stato no? Tutti quei giorni con lui a guardare, ad ascoltare, a prendere appunti, no? E poi dentro di me riflettevo, dicevo, ma il cammino dietro a Gesù non è molto, non dovrebbe essere molto diverso. Perché vedete, l'arte dell'iconografia è un'arte, ce ne sono tante, ma quella a cui tutti cerchiamo di apprendere, di lavorarci, è l'arte di vivere. L'arte di vivere. Perché noi, fino in fondo, vivere non sappiamo. L'arte di vivere adesso, no? Ci stiamo dicendo, io lo sto ripetendo tante volte, no? Quella frase che dice il problema non è la vita dopo la morte, ma che ci sia una vita prima della morte. E anche un altro che diceva, il senso di questa vita non è nel dopo la morte, ma il senso di questa vita è da trovare in questa vita. Cioè la vita deve dare ragione alla vita, non la morte. E allora, ecco, i discepoli sono quelli che vedono in Gesù innanzitutto un uomo vivo, un uomo vivo. Un uomo vivo che comunica vita, che in questo modo può anche insegnarla, no? Perché la comunica, perché lui è vivo. E allora, ecco, questi i primi che lo seguono, che si uniscono a lui, ed ecco una vita che mette insieme, una vita che mette insieme. E quindi lasciarono il loro padre e lo seguirono. Questa cosa del lasciare il padre, no? In qualche modo richiama a una nascita che naturalmente, come dire, nasce a nuove relazioni, in qualche modo prendendo distanza dalle prime da cui si viene, no? Cioè in qualche modo bisogna tagliare, no? Cioè per poter vivere e scrivere la propria storia. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. E allora è questa, qui c'è un po' un sommario, no? Alla fine di questo capitolo dove si parla dell'insegnamento di Gesù, delle guarigioni da parte di malattie e di infermità del popolo. Intanto questo dell'insegnamento è anche, se voi sapete che sono state ritrovate alcune sinagoghe, cioè nel senso che a Cafarnao, dove poi ci sono diversi brani dei Vangeli che parlano di episodi di Gesù nella sinagoga di Cafarnao, noi attualmente, nel senso che Cafarnao deve essere ancora tanto scavata, della parte che hanno scavato hanno trovato una sinagoga, no? Che però, cioè il luogo dov'è è del tempo di Gesù, poi quelle che hanno costruito sopra sono successive. Adesso da un po' di anni a Magdala hanno trovato invece una sinagoga ancora con pezzi di colonna, con sedili, con, no? del tempo di Gesù. E quindi, come dire, si è in ambienti che erano contemporanei del tempo di Gesù e che probabilmente, almeno qui il Vangelo dice che Gesù andava in tante sinagoghe, no? Della Galilea. E fra l'altro lì c'è anche un altro elemento che, come dire, rafforza la possibilità che Gesù ci sia stato, perché era arrivando dalla strada di Nazareth verso Cafarnao e arrivando nella zona del lago si arrivava a Magdala e lì c'erano queste sinagoghe, per cui erano le prime che Gesù poteva incontrare nel suo passaggio. Però l'insegnamento e la cura di ogni sorta di malattie e di infermità del popolo. Allora, piccola parentesi che mi sembra importante anche per i brani che poi troveremo più avanti: quando leggiamo guarire dalle malattie, infermità del popolo, noi normalmente diciamo, ecco, Gesù faceva miracoli. Bene, il discorso sui miracoli non è facile, E non è facile, io cerco di farlo brevemente, ma non è facile perché un primo problema è che la mentalità con cui noi oggi parliamo di miracoli non era quella dell'antichità. Perché per noi i miracoli sono quelle sospensioni delle leggi naturali, che noi, pensando che c'è quello che ha fatto le leggi, che le può fermare quando vuole, come certi politici, no? Allora ci appelliamo a lui e gli diciamo: sappiamo che la legge naturale dovrebbe andare in quel modo, però tu che vuoi tutto, no? Ferma la legge naturale. E quando, se questo avviene, non sempre avviene, uno dice: miracolo. Bene, nell'antichità tutto questo non c'era, intanto perché non c'era l'idea delle scienze come ce l'abbiamo noi, e dall'altra parte questi segni erano comuni, cioè questi segni, no, che noi chiamiamo miracoli, no? E per cui la gente, cioè, mentre per noi, vedete, il miracolo diventa fondamentale per credere, secondo una certa teologia, che non è la mia, ma secondo una certa teologia, se c'è il miracolo, ecco, vedi? Si va ancora oggi in certi luoghi del mondo per vedere cose straordinarie, per dire: ecco, no? Mi sono convertito, ho visto, sì, no, Dio. E allora, nell'antichità queste cose non erano l'elemento fondamentale della fede. Tra l'altro, come vedremo, Gesù opererà dei segni a cui tanta gente non crederà. O dirà: vabbè, andiamo avanti, non è quello. Allora, questo magari poi ci ritorneremo, però mi sembra importante un po'. E poi la sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati tormentati da varie malattie, dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guarì. Molte volte questo guarì traduce invece un verbo che si potrebbe tradurre anche come li curò, si prese cura, ne ebbe cura, no? Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Ora, il capitolo 5, che adesso cominciamo, insieme al capitolo 6 e al capitolo 7, è un lungo, grande discorso, una catechesi che Gesù fa ai suoi discepoli. Infatti, vedete, no? Dice all'inizio: vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo. Interessante, c'è uno sguardo sulle folle e poi c'è un discorso ai discepoli. Questo discorso non è fatto alle folle, è fatto ai discepoli, però con l'orizzonte degli altri, no? Cioè, questo è interessante, no? Come dire, c'è un seme di quello che poi noi crediamo che sarà la Chiesa, che però è sempre sullo sfondo del mondo, sullo sfondo del mondo, no? Questo lo dico perché in certi ambienti ecclesiastici si ha un respiro corto, cioè nel senso, tante preghiere che sono per la, te lo chiediamo per la tua santa Chiesa cattolica, eccetera, oppure quella persona che è stato un grande servitore della Chiesa. Sì, ma restiamo un po' più, no? Un po' più ampi, la Chiesa per gli altri, la Chiesa per gli altri, la Chiesa per, serviamo i giovani non principalmente, cioè non principalmente o quasi principalmente per dire, per aiutarli nel loro cammino vocazionale in modo da poter avere un po' di preti, no, un po' di suore, perché i preti non ce ne sono più, eccetera, no, no. Aiutiamo i giovani perché viva, perché trovino la strada della vita e viva. E allora cominciamo con questo brano molto bello che conosciamo. Beati i poveri in spirito. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Allora, troviamo un brano di quelli conosciuti, così importanti, e è un brano che è bello, anche proprio no, stilisticamente, ben costruito. Ci sono, secondo alcuni, 8 beatitudini che, e con una, poi una spiegazione dell'ultima, cioè nel senso che se notate nella prima, beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli, al versetto 10 c'è beati perseguitati per la giustizia perché di essi è il regno dei cieli, no? Notate quindi proprio un'inclusione tra la prima e l'ottava. Per cui dal versetto 11 c'è un po' un'esplicazione dell'ottava. Infatti l'ottava dice beati perseguitati per la giustizia e l'undicesima comincia a dire quando vi insulteranno, quando vi perseguiteranno, vedete, no? Quindi è in collegamento con l'ultima. Un brano bello, a volte anche in raccolte di brani di preghiere poetici, no? Di diverse tradizioni umane nella storia, cioè qualcuno in questi libri si mettono, per il cristianesimo si mette uno di questi brani. E mi è capitato anche alcune volte di leggerlo nei matrimoni, cioè gli sposi, alcune volte, no? Per dire un bel brano, bello, no? Beati, eccetera. Allora, perché sto dicendo questo e sto perdendo tempo un po' su questo? Perché è uno di quei brani che uno dice bello, 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 però, cioè come dire, no, è bellissimo, il Signore ha ragione, ma la nostra umanità, che ci vuoi fare, no? Cioè come, no, a volte si va in una chiesa, senti una conferenza, senti uno che magari, no, tocca un po' il cuore e la gente dice, Ha ragione il padre, sarebbe bello. Eh? Si torna a casa, si mangia un po' di pizza, ci sono i pacchi e tutto, no? Va avanti. Allora, quindi, come dire, un brano altissimo e irraggiungibile. No, non so quante volte noi ci torniamo normalmente su questo brano, non credo molte, no? Cioè, allora, quindi dobbiamo arrenderci a un Dio che, no, è un Gesù che parla di qualcosa di altissimo ma impossibile, no? Come alcuni dicono, Signore Gesù, il tuo Vangelo gli uomini non possono vivere. Allora no, naturalmente, no? E, innanzitutto, ecco, di chi parla qui Gesù? Parla di sé. La prima risposta che molti commentatori danno è che beato poi è un termine che, come sappiamo, è molto presente nell'Antico Testamento. Gesù è ebreo, e quindi ricordate il Salmo 1, beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non siede in compagnia degli stolti, eccetera, eccetera, no? La beatitudine è una dimensione già presente nell'Antico Testamento. Beatitudine che è tradotta, può avere diverse traduzioni, cioè nel senso c'è chi lo traduce con felice l'uomo, no? Alcuni dicono vita piena, siamo più o meno in quella linea, alcuni dicono più rettitudine, cioè nel senso che la vita è camminare, è sforzarsi di camminare nella via della vita e non seguire altre vie. Sono simili, no? In fondo anche camminare nella vita è una vita che diventa più piena, no? Ecco, ma qui è Gesù che parla di sé, prima di tutto. Gesù parla di sé e parla di quella umanità che lui vive e che vuole comunicare a noi. Gesù parla di sé e parla dell'uomo nuovo, che Gesù vuole, come dire, portare a termine, compiere, far dei suoi discepoli. In fondo i professori, no, hanno un obiettivo, no? No, i miei ragazzi dove li voglio portare? Bene, è come se Gesù dicesse, i miei ragazzi li voglio portare, no, a diventare uomini. Uomini. Già uomo nuovo è un termine che già dice, no, questo superamento dell'uomo vecchio, come dirà Paolo, no? Dell'uomo chiuso. Altri commentatori dicono diventare uomini, no? Proprio perché così come noi vogliamo imparare a vivere, così vogliamo imparare a diventare uomini, umani. Mi capita ancora di ascoltare in qualche confessione che uno, per giustificarsi, dice: Padre, che vuole? È venuto fuori l'umanità che c'è in me, il mio lato umano. Cioè uno dice: ma quanti lati c'hai? No? Cioè, quando facciamo schifo è venuto fuori il nostro lato umano. E quando siamo bravi non si capisce, cioè cos'è, no? Una forza, ma è la tua mano. E qui invece c'è la visione che invece cominciare a vivere significa cominciare a diventare umani. Perché noi umani non lo siamo. E non solo nelle immagini terribili che le televisioni ci riportano dei vari conflitti e barbarie che ci sono nel nostro mondo, e che già quello è tanto di disumano, no? Ma poi in tutta quella piccola, ma non per questo, no, indolore, disumanità che viviamo nei nostri ambienti di lavoro, nelle nostre strade, nelle nostre famiglie, no? Eccetera, no? C'è un disumano. Allora Gesù, l'uomo secondo come Dio lo desidera, è quello che nel battesimo già il Padre le ha fatto sentire, ha detto così, vuole comunicare a noi. E attenzione, ogni buon maestro sa che la comunicazione è più efficace quando passa nella relazione. Cioè nel senso che se pensate, no, sia nei nostri studi ma anche nella nostra vita, quelli che hanno più, ci hanno lasciato qualcosa, sono quelli che la cui relazione è stata più significativa, no? Con noi, e quindi qualcosa di loro è rimasto in noi, no? E allora Gesù punta a realizzare un uomo nuovo, finalmente l'umano. Ancora una annotazione iniziale, ma che faccio solo per accennare un argomento che naturalmente non sono in grado né voglio approfondire, però voi sapete che le beatitudini noi le abbiamo in due versioni, abbiamo la versione matteana che stiamo leggendo e la versione lucana. La versione lucana è più breve, E per esempio, tanto per dire, la prima beatitudine in Luca è: beati voi poveri. Invece in Matteo c'è: beati i poveri in spirito. Allora i biblisti si domandano sempre, ma non ne sono usciti, forse lo sapremo soltanto nel regno dei cieli, quando incontreremo Gesù, gli diremo: senti, ma tu cosa hai detto prima? No? Cioè, hai detto l'uno o hai detto l'altro? No? E non lo sapremo mai. E c'è chi propende per loro, c'è chi propende per loro. Allora, ci sono alcuni, anche gesuiti, grossi, grandi biblisti, che per esempio dicono che Matteo ha spiritualizzato quello che Luca non diceva, per esempio nella povertà, per la povertà. Però attenzione, anche quando questi autori dicono spiritualizzato, non significa, già noi vediamo con un po' di diffidenza questa cosa, no? Perché ha spiritualizzato la povertà, c'è sempre, no, ma nel senso ha approfondito, è andato più in profondo, cioè nel senso che non basta essere poveri per essere beati, perché ci sono tanti poveri che, no, che spendono tutto quello che hanno sognando di poter prendere il numero al Superenalotto e diventare ricchissimi. Allora, come dire, che c'è una povertà che poi si concretizza, no? In un uso fraterno dei beni, in una liberazione dall'idolo dell'accaparamento dell'avarizia, ma che parte da una disposizione interiore. È dalla disposizione di chi sta imparando a vivere tutto come un dono, da ricevere e condividere. Da ricevere e condividere. I propri beni, le proprie conoscenze, la propria vita, ricevuta come dono e condivisa in fraternità. Pensate, anche qui, no? Enzo Bianchi e altri riflettono sul fatto di dire, ma Gesù, che tipo di povero era? Cioè, nel senso che Gesù non era un misero, nel senso che non è nato in una favela, no? Non è nato in un ambiente, no, che conosciamo purtroppo, ma viene da una famiglia medio-bassa, artigiano, suo padre, no, e Giuseppe, lui sapeva il mestiere, e i Vangeli non ci dicono che abbia mai fatto la fame per necessità, ci dicono che ha fatto la fame per scelta, cioè nel digiuno, no, nella preghiera, ma non per necessità. Più fra l'altro nel Vangelo di Giovanni si dice che Gesù aveva questa veste, questa tunica tutta tessuta d'un pezzo, qualcuno gliel'aveva donata e lui la portava. E allora in che senso possiamo cogliere Gesù povero, no? Ma alcuni, ecco, questi autori indicano piuttosto la strada di dire che Gesù tutto quello che era e tutto quello che aveva l'ha condiviso con ciascuno, con tutti. E allora, come dire, chi si incammina in questa strada di un cuore che finalmente tutto accoglie e tutto condivide, è nel regno, appartiene al regno. Attenzione, anche qui non è qualcosa soltanto di dopo, no? Perché uno dice il regno dei cieli, dove sarà sto regno dei cieli? No, cioè, anche qui non è che ci pensiamo tanto. No, il regno dei cieli è qualcosa che per Matteo avviene qui, ne riparleremo di questo regno. Il regno dei cieli è finalmente un regno umano, no, spazi di umanità dove regna l'amore di Dio. Allora, dato che Gesù è il primo spazio di umanità dove regna pienamente l'amore di Dio, no? Tutti quelli che in qualche modo si coinvolgono con lui, no? In qualche modo entrano in questa dinamica, aprono spazi di regno, frammenti di regno, no? Frammenti umani. Attenzione, poi lo Spirito opera anche al di là dei confini cristiani, e Gesù stesso lo dirà, perché opera in maniera misteriosa, che questi spazi di umanità non necessariamente devono avere la croce in petto, no? Ma anzi, tante volte si trovano anche persone lontane che però all'interno vivono spazi di umanità, frammenti di regno. E poi ancora, beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Vedete, qui alcuni autori parlano appunto di coloro, le situazioni di pianto, di tanti uomini, di tante donne, e una prospettiva di riscatto, ma per alcuni, dato che il termine appunto essere nel pianto torna poi in Matteo 9, e ve lo dico, lo collegano proprio a questo. In Matteo 9, al versetto 15, se prendete questo brano, allora si dice: allora gli si avvicinarono i discepoli di Giovanni e dissero: perché noi i farisei digiuniamo molte volte mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ecco, questo essere in lutto, che è stato tradotto essere in lutto, sarebbe essere in pianto, il lutto è il pianto, no? Ed è lo stesso termine di beati coloro che sono nel pianto. Cioè, allora qui dice coloro che in qualche modo custodiscono un'attesa, no, altre volte ci siamo detti insieme, a me piace un po' sempre dire, no, il fatto che noi cristiani, poi lo spiego sempre, lo dico così e poi lo spiego, noi cristiani dovremmo desiderare la fine del mondo, no? Ma naturalmente quando questo lo dico, le persone, molte, dicono: padre, no, con calma, cioè sì, sono d'accordo con lei padre, però cioè, magari ancora quest'estate ce la godiamo, poi no. Perché detto così, no, la fine del mondo, uno, noi abbiamo le immagini, no, dei film americani dove c'è sempre il meteorite che sta arrivando a beccare la Terra e c'è sempre Bruce Willis che ci libera all'ultimo momento, no, perché devi al meteorite, gli americani che salvano il mondo. E allora, per cui fine del mondo significa le grandi catastrofi. Allora, questo perché noi alcune volte siamo più riempiti di film americani che di Bibbia, perché la scrittura invece parla della fine, cioè come dire finalmente la fine della morte, la fine secondo la Bibbia non è la fine nostra. Isaia diceva: quando ogni lacrima sarà asciugata, la morte non ci sarà più, né lutto, né lamento, né pianto, no? E pensate che questo nella comunità cristiana era così forte che le ultime parole dell'Apocalisse, le ultime, capitolo 22, sono proprio lo spirito e la sposa è la Chiesa, che dicono allo sposo: vieni. E lo sposo che risponde: vengo presto, sto venendo. Maranatha, vieni Signore Gesù. Allora, in qualche modo, è beati, una beatitudine di coloro che sentono l'incompiutezza del nostro vivere e ne fanno invocazione, preghiera, che non anestetizzano la loro vita, come dire, riempiendola di cose che sono cose che hanno il loro valore, ma non sono tutto, che non sono tutto, no? Cioè, pensate, no, questa, tante volte nel nostro mondo e di cui siamo vittime tante volte, no? Per cui c'è gente che vive soltanto di calcio. Io sono interista, ma se non mi vedo una partita non è che succede niente, ma dico il calcio, ma dico tante altre cose. C'è chi vive di shopping compulsivo, c'è chi vive di sesso, c'è chi vive di potere, no? Del suo lavoro, che diventa il luogo dove può avere una rivalsa rispetto alle frustrazioni e ai fallimenti della sua vita. Allora, come dire, no? Gesù dice che invece c'è una vita, una rettitudine di cammino che porta, coglie ogni cosa per quello che è, guardando però e aspettando, no? Il compimento, la liberazione. Perché avranno consolazione. Ricordate che poi ci sarà, troveremo anche la parabola delle 10 vergini, no? Delle stolte, delle sagge, no? Di coloro che rimangono in attesa, che vigilano, e coloro che invece si addormentano. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Questa beatitudine della mitezza, che non è che va molto di moda oggi, no? Non si dice come complimento dire: ma sai che sei una persona mite? Ma non ci viene detto. Eppure è una dei pochi aggettivi con cui Gesù si definisce. Ricordate che Gesù, no, dirà: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Dove il mite non è lo sciocco, il meschino, il poverino, no? Il mite è il contrario dell'arrogante. Cioè colui che propone, che ha le sue ragioni, ma non, che non la vuole spuntare ad ogni costo e ad ogni mezzo. Che confida anche nell'intelligenza dell'altro, o confida che propone quello che ha da dire, ma che in qualche modo, se poi non va, non va. Invece nel nostro mondo è l'arrogante che sembra beato, che viene proclamato beato, no? Cioè colui che con ogni mezzo, e spesso con violenze o altre cose, eccetera, vince, no? Pensate che io mi domando quanto questa idea della vittoria a ogni costo poi ci porta anche a quegli episodi terribili di uomini, a volte noi uomini, no? Siamo più violenti, che non si rassegnano a fine di relazioni affettive e finisce in omicidio, no? Perché la sconfitta non ha senso. E allora qui c'è invece questa beatitudine, no? Il mite, e poi l'immagine del mite, Gesù la prenderà anche per dirla, non solo dicendo la parola, ma anche per mostrare quello che vuole essere il suo stile, no? Nell'entrare a Gerusalemme su un'asina, su una puledra figlia d'asina, no? I nostri re andavano coi cavalli, a Piazza Umberto c'è questo cavallo, no? Del re Umberto, che è poderoso, eccetera. No, oggi non vanno più i cavalli, hanno gli aerei personali, hanno, no, le macchine corazzate, c'è la potenza. Gesù sceglie un'asina, che era l'animale mite, umile per eccellenza. E poi ancora, beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. E qui non voglio dire molto, perché naturalmente veniamo da un anno, grazie a Dio, dove Papa Francesco ci ha rimessi a guardare il centro. È interessante questo. Poi Papa Francesco dice con dolcezza, con tranquillità, chiedendo scusa, no? Eccetera. Però noi forse non ci rendiamo anche come Chiesa conto, no, di dire, lui ci ha voluto indicare che abbiamo perso il centro, no? Non perdendo il discorso sulla misericordia, prima di tutto abbiamo perso tutto, perché Dio è misericordia, per cui siamo messi a parlare di giustizia, siamo messi a parlare di punizioni, di scomuniche, di distanze, no? E allora parla di lui, il misericordioso, è colui che una misericordia che ama e che è forte, no? Anche tutti i racconti profetici che pian piano stiamo cominciando a frequentare di più, tutte le parole profetiche, che poi anche Gesù in certi versi, in certi momenti anche riprenderà, no? Che alcune volte ci lasciano, no? Prima lettura un po' così, perché i profeti che andavano giù contro, no? Gerusalemme, contro il popolo, eccetera, usando anche espressioni che la nostra Bibbia ha sempre un po', no, perché siamo cattolici, non possiamo, no, leggere le parolacce, cioè, ma che invece andavano giù forte, e che, attenzione, più di andare giù forte non poteva, cioè più di parlare non poteva. Tant'è vero che i profeti, poi che succedeva? Che li ammazzavano e li mettevano a tacere. Quindi, come dire, il Signore più di parlarci non può, ma in quel parlarci anche forte, dice, un amore che non si rassegna alle nostre vie di morte. Per cui ci grida, ci parla, no? E anche quella è misericordia. Poi i beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Allora, qui puri di cuore, noi veniamo da una tradizione non molto antica, ma purtroppo, cioè, nel senso che un po' da qualche secolo, che in una predicazione e in una impostazione ecclesiale post-sessuofoba, nel codice di diritto canonico che è entrato nel 1987 si è cambiato lo scopo del matrimonio, cioè perché fino ad allora, come sapete, e questa è una tradizione però di secoli purtroppo, lo scopo del matrimonio era la procreazione dei figli, per cui fare sesso fra marito e moglie era giustificato se era, se si puntava al procreare i figli, perché fare sesso così non andava bene. E allora la purezza era qualcosa che poi si diceva soprattutto voi donne, no? Noi uomini lo dicevamo voi donne, che non dovevate perdere la purezza, perché una volta persa quella, no, cioè, una donna era infangata, l'uomo no, ma la donna veniva marchiata per tutta la vita. E allora quel tipo di purezza non ha niente a che fare con i puri di cuore di cui parla Gesù. Perché pensate, anche questo nella tradizione ebraica si è meno, cioè, quale, pensate, no? Il giorno di sabato, che è il giorno di festa, ci sono tante cose che poi la tradizione ebraica dice di non fare il giorno di sabato. Però una cosa che bisogna fare proprio il giorno di sabato è fare l'amore per gli sposi. Voi non sentirete mai un prete che dice non passi domenica senza che gli sposi facciano, io vi scommetto che non avete mai sentito, che dica mi raccomando voi celebrate la domenica andando a messa, vivendo insieme agli altri, ma lo celebrate anche facendo l'amore. Secondo me non c'è molta prospettiva e mi sto parlando un po' fregando perché è registrato, per cui allora ecco, no, c'è una no, ecco, anche qui la sessualità può essere per la vita o può essere per la morte, questo lo sappiamo. Allora la purezza è, se volete, la semplicità di cuore, un cuore che non sia doppio, un cuore che non sia doppio, perché poi quello è il problema. Anche nella sessualità per la morte, il problema è quello, c'è un cuore doppio, un cuore che ti dice ti amo e in realtà ti sta usando. Perché ti amo vuol dire tante cose, no, non solo quel momento, ma in quel momento è vero, si dice tanto altra vita, no? E allora la purezza di cuore, il puro di cuore, l'uomo dal cuore semplice, cioè che la sua parola, quello che appare, corrisponde a quello che è. Noi crediamo che questo pienamente è stato in Gesù, noi siamo in tensione verso, speriamo, in tensione verso, ma nessuno di noi lo è pienamente. Però Gesù a questo ci vuole portare, no? Poter essere. Perché vedete, questa è la vita, questo permette la vita, lo sappiamo, cioè avere di fronte, crescere, camminare con una persona che, di cui sostanzialmente ti fidi, ti affidi, si crea relazione, no? Quando questo non c'è. E allora loro saranno capaci di vedere Dio, no? Perché hanno uno sguardo semplice, che sa vedere appunto le cose per come sono, a partire da un cuore semplice. E ancora ecco un'immagine che ho dimenticato di dire prima, ma lo ricordo perché mi sembra bella. C'era un gesuita, che padre Pino Stancari, che diceva che beati misericordiosi, lui lo traduceva con beati coloro che si piegano. Si piega. Cioè nel senso che la scrittura ci parla di un Dio che si piega, no? è di un Gesù che si piega fino ai piedi dei discepoli, no? E allora la misericordia va con questo piegarsi alle miserie degli altri, no? E poi beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. E qui Gesù parla proprio di sé. Nella lettera agli Efesini, al capitolo 2, vediamo se la trovo, Efesini, eccola qua, Efesini 2, si dice, Paolo, chi per lui, dice, versetto 14, egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. E per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di Lui, infatti, possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Sempre Padre Stancari, rispetto a questa beatitudine, dice: beati coloro che si mettono in mezzo. Cioè, nel senso, vedete, proprio a partire da qui, Gesù si è messo in mezzo fra i due nemici, no? E in se stesso ha annullato l'inimicizia. Il Cardinal Martini, che ha vissuto, che amava tanto Gerusalemme, ha vissuto alcuni anni poi finali della sua vita, non è riuscito a morire a Gerusalemme, però non lo sapevo, ma il suo amico, il rabbino Laras, no? Di Milano, ha fatto arrivare poi dei sacchi di terra di Gerusalemme, e nel Duomo, dove lui è sepolto, sotto il marmo c'è la terra di Gerusalemme. E lui diceva, stando camminando per Gerusalemme, soprattutto per la Gerusalemme vecchia, dove appunto ci sono questi quartieri, no, ben divisi e così, no, in odio, e allora il compito del cristiano è quello di intercedere. Camminare in mezzo, no? Pregando per gli uni e per gli altri. Camminare in mezzo pregando per gli uni e per gli altri. E vedete, la pace si fa, più volte, no? Dice, facendo la pace, facendo la pace. E Gesù dirà appunto, gli operatori, c'è un'opera di pace, c'è un'opera di pace, c'è una costruzione di pace, no? C'è una fatica per la pace. E costoro saranno chiamati figli di Dio, proprio perché Dio è Dio della pace, è Dio che crea fraternità, che vuole tutti i suoi figli. E l'ultimo, i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli, no? Questa giustizia che è il, come dire, il continuare a, in maniera ostinata, a cercare giuste relazioni che permettano la vita. La giustizia nella Bibbia è appunto la modalità di una giusta relazione che permetta a entrambi la vita, a tutti. E allora continuare a farlo appunto anche portando, no, la persecuzione, portando il mistero di un male che si oppone al figlio e a coloro che in qualche modo seguono il suo cammino. E di essi è il regno. È come dire, in questo lavoro ostinato di creare relazioni giuste, portando anche il peso dell'ingiustizia, si aprono spazi di umanità, si aprono regno. E concludiamo con quella spiegazione, appunto, Gesù che dice: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiranno e diranno, e mentendo, attenzione, mentendo, naturalmente, non è... a volte possono parlare male di noi, a ragione, no? Può capitare, ma non è quello di cui Gesù parla, no? perché grande è la vostra ricompensa, e su questo poi riprenderemo la volta prossima. Non so se c'è qualche domanda.
Ha visto che è proprio difficile capire i poveri di spirito.
È quello che cercavo di dire all'inizio, cioè che è un cuore che in qualche modo è stato liberato dalla bramosia del possesso, dell'accaparamento, e che sa che i beni sono per le relazioni, non per godere in profondità. Che sa che i beni sono per le relazioni, non per vivere senza l'altro, ma con l'altro. I beni sono dono di Dio. I beni, cioè, no, tante volte si dice il denaro, come dire, sterco del demonio, no? È stato chiamato così tante volte, perché tutto quello che l'avidità dell'uomo che insegue il denaro, no? Ma di per sé i beni, che il denaro poi ci permette di acquistare, eccetera, sono dono di Dio. Il problema è che noi non li viviamo in fraternità. Ma di per sé sono dono di Dio. Non c'è una visione negativa sul creato. Non c'è una visione negativa sul creato. Ma su come noi li viviamo. La parola spirito, significa, prendiamolo come senso di profondità, poi è più, più